Buongiorno a tutti, cari amici. Eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Io vi ringrazio per le vostre numerose domande e per i temi che mi proponete di trattare e vi prometto che piano piano, la coda lavori verrà opportunamente, come dire, smaltita e i vari argomenti da voi proposti nelle email verranno trattati. Datemi il tempo perché arrivano davvero tante email, ma continuate pure a scrivermi. Io sono, insomma, mi fa piacere, ecco, portare avanti questo lavoro di confronto, di dialogo con voi, mettendo a disposizione un pochino la mia, così, il mio sentire, la mia ricerca, e possono venire fuori delle cose molto interessanti. Ad esempio, un amico mi scrive: quale può essere la differenza in sintesi tra yoga e tantra? Caspita, questo è un domandone, sono domande gigantesche. Sarebbe meglio argomentare un pochino e magari entrare un po' nel dettaglio. Comunque, è molto complesso definire la differenza, perché questa differenza si può basare su molti criteri. Inoltre, dobbiamo comprendere che l'obiettivo ultimo può essere visto come molto simile, anche se parlare di obiettivo ultimo è sempre è molto relativo, perché noi siamo in una condizione tale per cui quello che ci figuriamo, quello che possiamo figurarci come obiettivo ultimo, non è l'obiettivo ultimo. Essendo questo un cammino di trasformazione, di risveglio, di rinascita, di evoluzione spirituale, che può voler dire edificare o può voler dire distruggere, no? Noi edifichiamo un senso per distruggere tutto ciò che è illusione, invece, no? Per cui è un distruggere le illusioni per edificarsi ad un percepire il reale, distinguendolo pur attraverso i veli dell'esistenza. Ecco, noi possiamo dire che, essendo questo un cammino trasformativo, non è detto che quello che per noi adesso è o potrebbe essere definito come obiettivo ultimo, negli step successivi ci sia ancora l'obiettivo ultimo e sia quello che in questo momento noi siamo in grado di vedere. Magari nella nostra evoluzione il concetto di obiettivo ultimo può essere molto diverso. Sia il concetto, sia l'obiettivo, sia la necessità di darsi un obiettivo possono essere tutte cose che vengono messe in discussione, per cui dire l'obiettivo ultimo è la liberazione, l'obiettivo ultimo è l'illuminazione, l'obiettivo ultimo è il risveglio della coscienza, oppure l'obiettivo ultimo è l'unione con l'assoluto. Boh, sono categorie mentali, sono termini che possono esserci gradevoli, possono avvincerci, possono intrigarci, possono coinvolgerci emotivamente, possono convincerci, però teniamo presente che sono sempre descrizioni, tentativi di descrizione di qualche cosa che è così fuori dalla nostra portata. Sì, certo, è dentro di noi, è fuori di noi, è immanente, trascendente, è e non è ed non è nello stesso tempo, eppure nulla di tutto questo, come si dice un po' nell'Advaita Vedanta, no? Che l'assoluto è e non è, eppure non è niente di tutto questo. Ecco. Allora, il definire un obiettivo ultimo può essere molto difficile, però prendiamo l'idea, no? Che ci sia questa illuminazione, risveglio di conoscenza, coscienza di sé, della realtà, dell'universo e di tutto, questa confusione, questa fusione con l'universo, ciò che è oltre, quindi l'assoluto, che ci illumini anche però sul motivo della nostra esperienza terrena, nel duale, nel relativo, nel soggettivo, nella sofferenza talvolta, che è causata da ignoranza, che è causata da karma, che è causata da identificazione e attaccamento. E insomma, qui le grandi vie si confrontano su questi temi. Io penso che lo yoga. Allora, io non sono un esperto di tradizioni orientali, ho letto tanto, ne so qualcosina, ma è un campo vastissimo, perché poi le tradizioni orientali si ramificano, fanno risalire a millenni e millenni di filosofia, di pratica, di ricerca, di rivelazioni, per cui, ecco, diciamo però che dal mio punto di vista lo yoga è un metodo, per yoga si dovrebbe far intendere lo yoga di Patanjali, quello dello Yoga Sutra, l'autore dello Yoga Sutra, del libro che poi è anche disponibile in qualsiasi libreria, lo trovate, no? Quindi quello è lo yoga che poi è costituito dagli Ashtanga e quindi ha una sua tradizione precisa, quello è lo yoga. Poi ci sono tanti rivoli, tanti nuovi yoga, però insomma lo yoga è quello che fa riferimento, no? a quei testi sapienziali, a quei testi di saggezza orientale, indiana, precisa, da cui deriva l'Ashtanga Yoga. Io penso che tuttavia lo yoga sia, oltre che una visione, yoga è la ricerca dell'unione, no? Yoga, unione. Unione con che cosa? Con l'assoluto, no? Che ci dà quindi l'illuminazione, la liberazione dall'illusione, e quindi ci permette di fonderci con il tutto, con l'essere. Ecco. Lo yoga è una visione di per sé, spesso dualista più che monista, spesso, perché comunque prevede dei precetti precisi, dei precetti morali, comportamentali, il giusto e lo sbagliato, il bene e il male. Spesso nello yoga abbiamo una visione dualista, cioè il mondo è maya, è illusione, da distinguersi da ciò che invece è reale. Tuttavia questa è una visione, però lo yoga è uno strumento, è un metodo che serve diverse visioni, sia quella propria di cui adesso vi ho accennato, questa visione comunque dualista, etica. Lo yoga si fa anche strumento però a visioni moniste, perché lo yoga è anche uno strumento che ritroviamo per esempio nell'Advaita Vedanta, che è la tradizione monista per eccellenza, non dualista per eccellenza, eppure il percorso è fatto di yoga. Per cui lo yoga serve anche a percorsi diversi, a visioni diverse della realtà e della concezione dello scopo. Mentre invece il Tantra, secondo me, è una visione. Quindi mentre lo yoga è una visione, ma soprattutto un metodo, il Tantra è una visione. Al Tantra si può pervenire anche attraverso lo yoga come pratica, perché lo yoga può essere un metodo anche perseguito all'interno della visione tantrica, che però ha una visione diversa da quella yogica definita prima, perché la visione tantrica invece non vede il mondo come Maya, ma vede il mondo come potenza, come Shakti, come opportunità evolutiva della coscienza, come gioia, più che come sofferenza dalla quale liberarsi. Ma, ecco, è nell'indulgenza consapevole che si ottiene il senso. Mentre invece lo yoga, diciamo che prescrive restrizioni consapevoli. Ecco, mentre lo yoga passa attraverso come dire, delle repressioni consapevoli, il Tantra invece passa attraverso un indulgere consapevole, anche nell'esperienza dei sensi, esaltando l'idea della vitalità gioiosa, e il Tantra predilige le visioni moniste, sicuramente, quindi non duali. Però anche nel Tantra ritroviamo l'esperienza yogica. pensate allo shivaismo, per esempio, no? Quindi vedete, poi ci sono i discorsi, la via della mano destra, la via della mano sinistra, e allora la mano destra è più yogica, la mano sinistra è più tantrica. Poi dal punto di vista antropologico, accademico, ci perdiamo. Io poi non sono, ripeto, non è mia la via né yogica né tantrica orientale. E quindi lascio ad altri più esperti di me fare queste classificazioni, distinzioni, tenendo presente che poi in una via, in una sadhana, tanto per continuare a usare termini dall'India, questi aspetti poi è vero che in un primo momento sono ben definiti e separati, addirittura contrari, contrapposti, ma poi tendono ad intrecciarsi alla luce di una saggezza che sa comporre un'affermazione con il suo contrario, si sa muovere anche attraverso antinomie, perché va oltre le classificazioni mentali, va oltre quella moralità per preferire un'etica che gli permette di individuare una navigabilità che non è necessariamente codificata o nella mentalità dualista o nella mentalità monista o nella mentalità yogica o nella mentalità tantrica, ma si muove su altezze di sensibilità e di conoscenza diverse. Quindi io penso questo, tra lo yoga come metodo per tante visioni, il tantra più come una visione. Applicando la quale, per pervenire alla quale, si può usare anche un percorso yogico, ma la visione è diversa da quello che può essere magari un percorso yogico, che ne so io, brahmanico, brahminico. Ecco, sono cose un po' diverse. Molti mi chiedono, a questo proposito, vado avanti perché l'email poi arriva lì, mi chiede: ma qual è la tua via, qual è l'estrazione? La tradizione a cui ti riferisci nel tuo insegnamento? E questa è una bella domanda, importante tra virgolette, perché poi in realtà queste sono domande molto mentali, anche se hanno importanza, perché è anche giusto dire: ma Carlo Dorofatti, che insegna, che tiene conferenze, che propone meditazioni, ma da dove sbuca? Chi è? Cosa fa? Come si regola con quello che può essere un insegnamento riconoscibile, riconducibile a una dottrina, libri, maestri. Allora, vediamo un po' di entrare nel merito anche di questa mia idea, di questa mia storia, la mia concezione. Allora, intanto, io nel mio condividere la mia conoscenza, la mia esperienza personale, il mio sentire, la mia sensibilità e i miei risultati, anche tracciando un metodo, creandolo, inventandolo, ok? Ovviamente sulla base di quella che è stata una ricerca, uno studio, ovvio, certo, che è passato da Oriente a Occidente, dalle culture misteriche a quelle sciamaniche, a quelle religiose, teologiche, filosofiche. Ho fatto i miei studi, ovviamente, mosso da tanta passione. E quindi sì, mi definisco sicuramente una persona eclettica, ma perché mi è piaciuto fare queste ricerche, queste letture, questi studi, molto per conto mio, a volte anche guidato da persone che hanno saputo consigliarmi, indirizzarmi. E questo è. Poi io ho sperimentato varie forme di pratica, di estrazione rituale, di estrazione yogica, ermetica, alchemica, gnostica. Ho sperimentato, ho viaggiato dentro e fuori di me. ho conosciuto, anche se non posso dire di aver ricevuto un'iniziazione vera e propria, non è stato così. Ho fatto esperienze simili che possono dirsi iniziatiche, ma non in senso tradizionale. E quindi non voglio neanche definirle iniziatiche, enfatizzandole più di tanto. La mia è una visione, sicuramente se potessimo o volessimo riferirla a qualcosa, è una visione ermetica, occidentale, perché io sono un occidentale e comunque ho attinto dal mio contesto culturale, geografico. Quindi la mia è una visione ermetica, gnostica, intendendo con gnostico gnosi e non gnosticismo. E sicuramente di orientamento monista e tantrico, se vogliamo anche usare questo termine. Però io non sono uno yogi, non sono un tantrica, non sono uno gnostico, non sono un ermetico, cioè non è che posso etichettarmi o classificarmi all'interno di una grande tradizione o ritenermi un iniziato all'interno di una grande tradizione. Io ho sperimentato, ho praticato, ho letto, ho studiato, mi sono confrontato con persone di spessore, molte delle quali anche sconosciute, perché non sono tra i nomi noti del mainstream della divulgazione spirituale e tantomeno pseudo-spirituale del momento, tanto noti, tanto famosi sul web o perché tengono corsi, conferenze o hanno scritto tanti libri, o li ritroviamo sui palcoscenici dei grandi convegni organizzati dalle librerie, eccetera, eccetera, no? Anche, ma i miei riferimenti devo dire che sono stati abbastanza poco conosciuti, siamo negli anni Ottanta, posso dire di aver avuto un maestro che ha lasciato il corpo, ecco, non in senso tradizionale. Poi che cosa sia questa tradizione, beh, la sua importanza, ma certo, è importante avere una guida, avere una tradizione, avere una scuola che possa vantare uno spessore temporale, possa vantare all'interno dei risultati importanti, dei personaggi che sono stati santi, che sono stati illuminati, che sono stati considerati grandi maestri, che hanno creato una trasmissione di conoscenza, di sapere, di lignaggio. Questo può essere molto importante. Però io non arrivo da questo, non posso dire che arrivo da tutto questo. Io arrivo dai miei studi in forma molto laica e da quello che ho potuto sperimentare senza per questo fare mia alcuna via in senso approfondito ed esclusivo. Questo può avere delle pecche oppure può avere dei punti di forza, può essere considerato da taluni qualcosa di assolutamente insignificante perché non tradizionale e quindi nulla, uno zero titoli, come diceva quello là e quell'allenatore di calcio, zero titoli, oppure può essere anche considerato un punto di forza quando comunque un certo percorso affrontato in un certo modo comunque non si è mai legato o non si è mai legato più di tanto o ha rifiutato anche di legarsi per muoversi sulle ali della mia sensibilità personale. Anche qui può essere criticata come scelta oppure può essere ritenuta molto valida. Questa è la mia scelta, il mio percorso che mi ha dato dei risultati. Mi ha dato dei risultati, non che io sia illuminato, non che io sia un maestro asceso, non che io sia un Buddha, e non che io sia possa vantare patenti iniziatiche o cose di questo tipo, però io penso che comunque questo percorso che ho fatto di studio, di approfondimento pratico di diverse discipline, mi abbia comunque dato degli strumenti. Poi, ripeto, lo scopo quale può essere? Dipende dal livello di ognuno. Allora, se questi risultati sono in termini di benessere psicofisico, se sono in termini di serenità emotiva, se sono in termini di successo nella vita, o se sono in termini di realizzazione dell'assoluto, questo poi sono tutti nomi che diamo a uno scopo che in fondo è sempre limitato e comunque prematuro nel definire lo scopo ultimo, perché noi non siamo sull'ultimo gradino, siamo in un viaggio e quindi anche l'obiettivo si trasforma insieme a noi. E questa è la mia via, insomma, quindi l'ho detto, mi rifaccio comunque a tradizioni che hanno delle aderenze, delle adiacenze all'ermetismo, all'agnosi, sono di orientamento monista più che dualista e tantrico più che yogico. E questo è, poi io quello che propongo è il frutto della mia ricerca personale e della mia intuizione, della mia sensibilità, quindi io creo un metodo, inizio una tradizione, e con questo lo dico con molta umiltà, non voglio dire, ma non ho bisogno di inventarmi una tradizione, non ho bisogno di dire, ah io sono un grande iniziato a questo o a quell'altro, primo perché non è vero e poi perché non serve e non mi serve. E non mi serve inventare o millantare chissà che o chissà cosa, ma anche fosse non lo ostenterei mai, quindi non lo esibirei e forse magari posso anche dire sì, io ho avuto un maestro, porto avanti un insegnamento di cui quello che vedete nelle conferenze e nei video e nei corsi è un aspetto più aperto, più pubblico, utile, ma magari non è l'aspetto che poi si porta avanti all'interno di contesti più privati e quindi all'interno di quello che può essere un gruppo di meditazione, un laboratorio esperienziale dove si porta avanti un certo tipo di insegnamenti, di conoscenza e dove si trasmette una pratica ad un altro livello. Magari io stesso ho partecipato e ho avuto la mia esperienza in tali contesti, ma non è un qualcosa né da esibire, né poi più di tanto di cui parlare, perché anche se adesso lo sto facendo di fatto, ma certo, io lo affermo, posso dire che comunque le mie esperienze hanno anche avuto uno sviluppo importante e lo hanno tuttora, e quello che propongo tuttora si sviluppa all'interno anche di contesti privati, ma è giusto che sia così, è sempre stato così, è normale che sia così, trattandosi di cammino di risveglio spirituale dedicato a tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi per lavorare su se stessi, secondo quei metodi, quelle concezioni, in modo continuativo, costante, con maturità e facendo di questo la priorità della loro vita. E allora ecco che, mossi da tale livello di volontà e amore per la conoscenza, ma non in senso egoistico, in senso possessivo, ma come ricerca di senso che ti porta a recuperare il valore intrinseco che c'è nell'esperienza della vita, che è esperienza della materia così come esperienza dello spirito, laddove poi questi due termini si fondono in una squisita alchimia. Ecco, io cerco di inanellare tutte queste perle in una collana che poi secondo me può avere un senso, perché io ho trovato un senso in tutto questo e porto quello che io ho trovato, quello che io sento, quello che io ritengo valido e condivisibile, perché ci sono cose che invece sono talmente mie che non sono neanche condivisibili. E quindi mi guardo bene dal portarle agli altri, perché probabilmente non farebbe per loro, o non sono sicuro che gli farebbe bene quanto ha fatto bene a me, o magari, insomma, lascio passare un po' più di tempo, faccio più ricerca prima di portarlo agli altri. Quello che porto è quello che io ritengo possa essere condivisibile, perché a me ha dato dei risultati e alle persone in 25 anni che faccio questo come ricerca e come condivisione ho potuto vedere che porta dei risultati in termini di ricerca di sé di ricerca di senso, di conoscenza di se stessi e in quello che può essere poi un rendersi sensibili ad un orientamento spirituale. Molte persone hanno poi scelto la loro via anche in senso tradizionale e questo per me è un grande risultato. Altri invece hanno scelto magari di portare avanti un cammino laico, personale, di ricerca molto più così basata sulla propria sensibilità e va bene, io non posso giudicare e non voglio farlo. Io propongo poi quello che è una via, è la mia via, non ha tradizioni, non è la via egizia, non è la via tantrica, non è la via dello yoga, non è la via dell'ayahuasca, non è la via dell'alchimia ermetica, non è nulla che esista già, ha delle similitudini, certo, con alcune cose, perché io stesso ho delle preferenze di postura cognitiva, culturale, spirituale, però è la mia via. Penso che questa sia una possibilità e una propedeutica intelligente, non New Age, non sincretistica in senso semplicistico, sebbene possa rappresentare degli elementi di eclettismo, perché comunque per me è importante anche avere una cultura dell'esoterismo, una cultura che è filosofica, che è teologica, quindi per me è importante che le persone che frequentano poi i miei laboratori, i miei corsi, possano essere invitate a farsi anche una cultura, a conoscere quelle che possono essere le grandi tradizioni, quelle che possono essere state le grandi figure. Beh, bello, però è quello a livello culturale. Ecco, ok? Quindi questo sì. Poi, a livello pratico, quello che è il cammino di risveglio spirituale, di trasmutazione, di trasformazione, di cambiamento alla luce di quello che può essere una... quello che ha sempre motivato, se vogliamo, no? La ricerca spirituale di tutti i tempi, di tutte le religioni, di tutte le tradizioni, ecco, quello poi è un discorso che io condivido sulla base della mia esperienza personale, che ritengo comunque significativa. Va bene, questa è la mia scelta, ok? Parlo di Crowley, come di Gurdjieff, come di Osho, come di Krishnamurti, come di Aurobindo, come di Castaneda, perché penso che siano personaggi interessanti nell'ottica effettivamente di un rinnovamento, che non nega la tradizione, ma secondo me si può innestare, spesso nella tradizione si sono innestati momenti di rinnovamento, che non hanno negato la tradizione, ma hanno dato un impulso, a volte anche applicando aspetti della tradizione in modo nuovo alle nuove istanze di un'umanità in cambiamento. Poi quelle stesse innovazioni sono diventate a loro volta tradizione, magari dopo secoli, magari dopo millenni, però si erano innestati in tradizioni precedenti, effettivamente, riconfermandole e magari trovando nuove possibilità, nuove visioni, hanno aperto nuove porte. Ecco, secondo me, questi personaggi che vi ho elencato, consapevolmente o inconsapevolmente, secondo me aprono delle porte. Poi uno può dire, a me quella porta lì, l'ho aperta, mi fa schifo, la richiudo, va bene. Però aspetta a dire, sono tutti millantatori, ciarlatani, pazzi, farabutti, e Osho aveva le Rolls Royce, e quell'altro era un pasticcione, e Crowley era uno sporcaccione. Aspetta un attimo, perché sì, magari è anche vero, perché poi i personaggi, i grandi innovatori sono sempre anche personaggi provocatori e fuori controllo. Però un attimo, perché in questo essere fuori controllo, secondo me ci sono delle cose interessanti. Non in tutti, è ovvio, ma in alcuni ci sono delle cose interessanti, che ci danno poi magari il pretesto di andare a recuperare quella cosa nella sua veste tradizionale, originale, pura. Va bene, io vi ringrazio e vi saluto. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.